Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati amici carissimi, come sempre ogni mercoledì l'appuntamento è quello consueto con l'attività di Benedetto XVI, buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati a tutti voi da Angela Ambrogetti, da Gaetano Paradisi. Eccoci all'ultimo appuntamento di questo anno 2011 con la settimana del Papa, e naturalmente lo apriamo però con l'udienza generale, anche questa l'ultima di questo anno 2011, dedicata da Benedetto XVI alla preghiera, ma ancora in un clima prettamente natalizio, perché siamo nell'ottava di Natale. La preghiera nella Santa Famiglia di Nazareth è stato proprio il tema centrale della catechesi di oggi. 7.000 le persone presenti nell'aula Paolo VI, addobbata con il presepe donato dalla cittadinanza di Puebla e l'albero di Natale che proviene dalla Ucraina. La casa di Nazareth, ha detto il Papa, è una scuola di preghiera. Ascoltiamo le sue parole.
L'odierno incontro si svolge nel clima natalizio, pervaso di intima gioia per la nascita del Salvatore. Abbiamo appena celebrato questo mistero, la cui eco si espande nella liturgia di tutti questi giorni. È un mistero di luce che gli uomini di ogni epoca possono rivivere nella fede e nella preghiera. Proprio attraverso la preghiera noi diventiamo capaci di accostarci a Dio con intimità e profondità. Perciò, tenendo presente il tema della preghiera che sto sviluppando in questo periodo nelle catechesi, oggi vorrei invitarvi a riflettere su come la preghiera faccia parte della vita della Santa Famiglia di Nazareth. La casa di Nazareth, infatti, è una scuola di preghiera dove si impara ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato profondo della manifestazione del Figlio di Dio, traendo esempio da Maria, Giuseppe e Gesù. Rimane memorabile il discorso del servo di Dio Paolo VI nella sua visita a Nazareth. Il Papa disse che alla scuola della Santa Famiglia, cito, noi comprendiamo perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale se vogliamo seguire la dottrina del Vangelo e diventare discepoli di Cristo. E aggiunse, in primo luogo essa ci insegna il silenzio, o se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito. Mentre siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose nella esacitata e tumultuosa vita del nostro tempo. O silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Così Paolo VI il 5 gennaio 1964. possiamo ricavare alcuni spunti sulla preghiera, sul rapporto con Dio, della Santa Famiglia, dai racconti evangelici dell'infanzia di Gesù. Possiamo partire dall'episodio della presentazione di Gesù al Tempio. San Luca narra che Maria e Giuseppe, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come ogni famiglia ebrea osservante della legge, i genitori di Gesù si recano al Tempio per consacrare al Dio il primogenito e per offrire il sacrificio. Mossi dalla fedeltà alla prescrizione, partono da Betlemme e si recano a Gerusalemme con Gesù, che ha appena 40 giorni. Invece di un agnello di un anno, offrono l'offerta delle famiglie semplici, cioè due colombi. Quello della Santa Famiglia è il pellegrinaggio della fede, dell'offerta dei doni, simbolo della preghiera e dell'incontro con il Signore che Maria e Giuseppe ci vedono nel Figlio Gesù. La contemplazione di Cristo ha in Maria il suo modello insuperabile. Il volto del Figlio le appartiene a titolo speciale poiché è nel suo grembo che si è formato, prendendo da lei anche un'umana somiglianza. Alla contemplazione di Gesù nessuno si è dedicato con altrettanta assiduità di Maria. Lo sguardo del suo cuore si concentra su di lui già al momento dell'Annunciazione, quando lo concepisce per opera dello Spirito Santo. Nei mesi successivi ne avverte a poco la presenza, fino al giorno della nascita, quando i suoi occhi possono fissare con tenerezza materna il volto del Figlio, mentre lo avvolge in fasce e lo depone nella mangiatoia. I ricordi di Gesù, fissati nella sua mente e nel suo cuore, hanno segnato ogni istante dell'esistenza di Maria. Ella vive con gli occhi su Cristo e fa tesoro di ogni sua parola. San Luca dice, da parte sua, Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. E così descrive l'Evangelista l'atteggiamento di Maria davanti al mistero dell'Incarnazione, atteggiamento che si prolungherà in tutta la sua esistenza, custodire le cose meditandole nel cuore. Luca è l'Evangelista che ci fa conoscere il cuore di Maria, la sua fede, la sua speranza, obbedienza, soprattutto la sua interiorità e preghiera, la sua libera adesione a Cristo. E tutto questo procede dal dono dello Spirito Santo che scende su di lei, come scenderà sugli Apostoli, secondo la promessa di Cristo. E questa immagine di Maria che ci dona San Luca presenta Maria come modello di ogni credente, che conserva e confronta le parole e l'azione di Gesù, un confronto che è sempre un progredire nella conoscenza di Gesù. Sulla scia del Beato Papa Giovanni Paolo II possiamo dire che la preghiera del Rosario trae il suo modello proprio da Maria, poiché consiste nel contemplare i misteri di Cristo in unione spirituale con la Madre del Signore. La capacità di Maria di vivere dello sguardo di Dio è, per così dire, contagiosa. Il primo a fare esperienza è stato San Giuseppe. Il suo amore umile e sincero per la sua promessa sposa e la decisione di unire la sua vita a quella di Maria ha attirato e introdotto anche a lui, che già era un uomo giusto, in una singolare intimità con Dio. Infatti, con Maria e poi soprattutto con Gesù, egli incomincia un nuovo modo di relazionarsi a Dio, di accoglierli nella propria vita, di entrare nel suo progetto di salvezza, compiendo la sua volontà. Dopo aver seguito con fiducia l'indicazione dell'angelo, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, egli ha preso con sé Maria e ha condiviso la sua vita con lei. Ha veramente donato tutto se stesso a Maria e a Gesù, e questo l'ha condotto verso la perfezione della risposta alla vocazione ricevuta. Il Vangelo, come sappiamo, non ha conservato alcuna parola di Giuseppe. La sua è una presenza silenziosa, ma fedele, costante, operosa. Possiamo immaginare che anche lui, come la sua sposa, e in intima consonanza con lei, abbia vissuto gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza di Gesù, gustando, per così dire, la sua presenza nella loro famiglia. Giuseppe ha compiuto pienamente il suo ruolo paterno sotto ogni aspetto. Sicuramente ha educato Gesù alla preghiera insieme con Maria. Lui in particolare lo avrà portato con sé alla sinagoga, nei riti del sabato, come pure a Gerusalemme per le grandi feste del popolo di Israele. Giuseppe, secondo la tradizione ebraica, avrà guidato la preghiera domestica sia nella quotidianità, al mattino, alla sera, ai pasti, sia nelle principali ricorrenze religiose. Così nel ritmo delle giornate trascorse a Nazareth, tra la semplice casa e il laboratorio di Giuseppe, Gesù ha imparato ad alternare preghiera e lavoro e ad offrire a Dio anche la fatica per guadagnare il pane necessario alla famiglia. Vi è finalmente un altro episodio che vede la Santa Famiglia di Nazareth racconta insieme in un evento di preghiera. Gesù, l'abbiamo sentito, a 12 anni si reca con i suoi al Tempio di Gerusalemme. Questo episodio si colloca nel contesto del pellegrinaggio, come sottolinea San Luca. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Il pellegrinaggio è un'espressione religiosa che si nutre di preghiera e al tempo stesso la alimenta. Qui si tratta di quello pasquale, e l'Evangelista ci fa osservare che la famiglia di Gesù lo vive ogni anno per partecipare ai riti nella città santa. La famiglia ebrea, come quella cristiana, prega nell'intimità domestica, ma prega anche insieme alla comunità, riconoscendosi parte del popolo di Dio in cammino, e il pellegrinaggio esprime proprio questo essere in cammino del popolo di Dio. La Pasqua è il centro, il culmine di tutto questo, e coinvolge la dimensione familiare e quella del culto liturgico e pubblico. Nell'episodio di Gesù dodicenne sono registrate anche le prime parole di Gesù. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo essere in ciò che è del Padre mio? Dopo 3 giorni di ricerche, i suoi genitori lo ritrovarono nel Tempio, secondo il Tempio, seduto tra i maestri, mentre li ascoltava ed interrogava. Alla loro domanda perché ha fatto questo, fatto a padre e madre, egli risponde che ha fatto soltanto quanto deve fare il figlio, cioè essere presso il padre. E così indica chi è il vero padre, che è la vera casa, che non ha fatto niente di strano, di disobbedienza, è rimasto dove deve essere il figlio, cioè presso il padre, e ha sottolineato chi è il suo padre. La parola padre sulla sta quindi l'accento di questa risposta e appare tutto il mistero cristologico. Questa parola apre quindi il mistero e la chiave al mistero di Cristo che è il Figlio, e apre anche la chiave al mistero nostro di cristiani che siamo figli nel Figlio. E nello stesso tempo così Gesù si insegna come essere figli proprio nell'essere col Padre, nella preghiera, il mistero cristologico, il mistero dell'esistenza cristiana è intimamente collegato e fondato sulla preghiera. Gesù insegnerà un giorno ai suoi discepoli a pregare e dice loro: quando pregate dite Padre. E naturalmente non solo dite con una parola, dite con la vostra esistenza, imparate sempre più a dire con la vostra esistenza Padre. Così sarete veri figli nel Figlio, veri cristiani. Qui, quando Gesù è ancora pienamente inserito nella vita della famiglia di Nazaret, è importante notare la risonanza che può aver avuto nei cuori di Maria e Giuseppe sentire dalla bocca di Gesù quella parola Padre e rivelare, sottolineare chi è il Padre, e sentire dalla sua bocca questa parola con la consapevolezza del Figlio unigenito che proprio per questo ha voluto rimanere 3 giorni nel Tempio, che è la casa del Padre. Da allora la vita nella Santa Famiglia fu ancora più ricolma di preghiera, possiamo immaginare, perché dal cuore di Gesù fanciullo e poi adolescente e giovane non cessero più di diffondersi e di riflettersi nei cuori di Maria e di Giuseppe questo senso profondo della relazione con Dio Padre. Questo episodio ci mostra la vera situazione, l'atmosfera dell'essere col Padre. Così la famiglia di Nazaret è il primo modello della Chiesa in cui, intorno alla presenza di Gesù e grazie alla sua mediazione, si vive tutti la relazione filiale con Dio Padre, che trasforma anche le relazioni interpersonali umane. Cari amici, per questi diversi aspetti che alla luce del Vangelo ho brevemente tratteggiato, la Santa Famiglia è icona della Chiesa domestica, chiamata a pregare insieme. La famiglia è Chiesa domestica e deve essere la prima scuola di preghiera. Nella famiglia i bambini, fin dalla più tenera età, possono imparare a percepire il senso di Dio grazie all'insegnamento e all'esempio dei genitori, vivere in un'atmosfera della presenza di Dio. Una educazione autenticamente cristiana non può prescindere dall'esperienza della preghiera. Se non si impara a pregare in famiglia, sarà poi difficile riuscire a colmare questo vuoto. E pertanto voglio rivolgere a voi l'invito a riscoprire la bellezza di pregare assieme come famiglia alla scuola della Santa Famiglia di Nazaret e così divenire realmente un cuore solo, un'anima sola, una vera famiglia. Grazie.
La La notte del 24 di dicembre alle 22 nella Basilica Vaticana, Papa Benedetto XVI ha presieduto la Santa Messa della Notte nella solennità del Natale del Signore. Il Figlio di Dio come bambino trasforma la fede in amore, ma soprattutto dobbiamo scendere dal cavallo della nostra ragione illuminata, dobbiamo deporre le nostre false certezze e la nostra superbia intellettuale che ci impediscono di percepire la vicinanza di Dio. Ce ne parla Isabella Piro.
Dio è pura bontà.
Sì, Dio è pura bontà. È questa la vera risposta alla domanda che attanaglia il cuore dell'uomo, ieri come oggi. Dio è buono, dice il Papa ai fedeli radunati nella Basilica Vaticana. Un mosaico di volti e colori, tutti accorsi per celebrare Gesù bambino.
Dio è apparso come bambino. Proprio così egli si contrappone ad ogni violenza e porta un messaggio che è pace. In questo momento in cui il mondo è continuamente minacciato dalla violenza, tu, il Dio potente, sei apparso come bambino e ci hai fatto capire che insieme con te dobbiamo essere operatori di pace.
Ed è per questo, ribadisce il Santo Padre, che bisogna vivere il Natale in modo umile e semplice.
Oggi il Natale è diventato una festa dei negozi. Preghiamo il Signore di aiutarci ad attraversare con lo sguardo le facciate luccicanti di questo tempo per scoprire così la vera gioia e la vera luce.
In questo modo, conclude il Papa, nella notte di Natale non dimenticheremo tutti coloro che soffrono.
Preghiamo in quest'ora anzitutto anche per tutti coloro che devono vivere il Natale in povertà, nel dolore, nella condizione di migranti, affinché appaia loro un raggio della bontà di Dio.
Il 25 di dicembre, domenica, a mezzogiorno, il giorno di Natale, il Papa come sempre si è affacciato alla loggia centrale della Basilica di San Pietro, la loggia delle benedizioni, per il tradizionale messaggio natalizio e la benedizione Urbi et Orbi, un messaggio denso di significato in cui il Papa soprattutto ha voluto dire: Gesù Cristo è la prova che Dio ha ascoltato il nostro grido di aiuto, la risposta che Dio ha dato in Gesù al grido dell'uomo supera infinitamente la nostra attesa, giungendo ad una solidarietà tale che non può essere soltanto umana, ma divina. Ma ascoltiamo un passaggio delle parole di Benedetto XVI.
Gesù Cristo è la prova che Dio ha ascoltato il nostro grido. Non solo. Dio nutre per noi un amore così forte da non poter rimanere in se stesso, da uscire da se stesso e venire in noi, condividendo fino in fondo la nostra condizione. La risposta che Dio ha dato in Gesù al grido dell'uomo supera infinitamente la nostra attesa, giungendo ad una solidarietà tale che non può essere soltanto umana, ma divina. Solo il Dio che è amore e l'amore che è Dio poteva sciogliere di salvarci attraverso questa via, che è certamente la più lunga, ma è quella che rispetta la verità sua e nostra, la via della riconciliazione, del dialogo, della collaborazione. Perciò, cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, in questo Natale 2011 rivolgiamoci al bambino di Betlemme, al figlio della Vergine Maria, e diciamo: vieni a salvarci. Lo ripetiamo in unione spirituale con tante persone che vivono situazioni particolarmente difficili, e facendoci voce di chi non ha voce.
Benedetto XVI ha tenuto ancora un appuntamento con tutti i fedeli in piazza San Pietro nel giorno di Santo Stefano a mezzogiorno. Ha guidato dalla finestra del suo studio al Palazzo Apostolico la preghiera dell'Angelus. Ha ricordato la figura del primo martire cristiano. Ha spiegato: dopo la generazione degli apostoli, i martiri acquistano un posto di primo piano nella considerazione della comunità cristiana. E a proposito di martiri, naturalmente il pensiero del Papa è andato al sangue sparso in Nigeria, in alcune chiese chiese proprio nel giorno di Natale. Ce ne parla Medeolo Monaco.
Cari fratelli e sorelle, il Santo Natale suscita in noi in modo ancora più forte la preghiera a Dio affinché si fermino le mani dei violenti che seminano morte e che nel mondo possano regnare la giustizia e la pace. Ma la nostra terra continua ad essere intrisa di sangue innocente. Ho appreso con profonda tristezza la notizia degli attentati che anche quest'anno, nel giorno della nascita di Gesù, hanno portato lutto e dolore in alcune chiese della Nigeria. Desidero manifestare la mia sincera e affettuosa vicinanza alla comunità cristiana e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo assurdo gesto e invito a pregare il Signore per le numerose vittime. Faccio appello affinché con il concorso delle varie componenti sociali si ritrovino sicurezza e serenità. In questo momento voglio ripetere ancora una volta, con forza, la violenza è una via che conduce solamente al dolore, alla distruzione e alla morte. Il rispetto, la riconciliazione e l'amore sono l'unica via per giungere alla pace.
Facciamo un passo indietro, arriviamo al 22 di dicembre e gli auguri del Papa di Benedetto XVI ai cardinali, ai vescovi, insomma a tutta la Curia Romana. E con queste parole naturalmente queste parole del Papa di Benedetto XVI nel servizio di Alessandro De Carolis, vi facciamo gli auguri anche noi e naturalmente la settimana del Papa torna mercoledì prossimo, cioè il primo mercoledì del 2012.
Come annunciare oggi il Vangelo? Benedetto XVI ha offerto una risposta originale, traendola da una disamina in 5 punti di ciò che le GMG hanno portato in dote in questi decenni. Punto primo, in esse si vive, ha detto, una nuova esperienza della cattolicità, da cui deriva, punto secondo, un nuovo modo di vivere l'essere cristiani. E qui il Papa ha portato, ad esempio, quei 20.000 giovani volontari che per settimane o mesi si sono dedicati anima e corpo ad organizzare l'ultima GMG di Madrid.
I giovani avevano offerto nella fede un pezzo di vita, non perché questo era stato comandato e non perché con questo ci si guadagna il cielo. Questi giovani hanno fatto del bene semplicemente perché fare il bene è bello.
Giovani che in una parola non guardavano indietro a se stessi, ha detto il Papa, viceversa ha stigmatizzato, i cristiani di oggi sono un po' come la biblica moglie di Lot che guardando indietro divenne una statua di sale.
Quante volte la vita dei cristiani è caratterizzata dal fatto che guardano soprattutto a se stessi. Fanno il bene, per così dire, per se stessi, diventando così interiormente vuoti, statue di sale.
Al terzo punto il pontefice ha posto in risalto l'adorazione come elemento spirituale delle GMG e al quarto ha rimarcato la naturalezza che accompagna la pratica del sacramento della penitenza. Ultimo punto, ha detto, è la gioia delle GMG, ovvero la risposta più chiara a quel dubbio che tanti nutrono riguardo a Dio.
Vediamo oggi come questo dubbio si diffonde. Solo la fede rende lieti a partire dal di dentro. E questa è una delle esperienze meravigliose delle giornate mondiali della gioventù.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.